prima di iniziare, cosa che faremo tra qualche secondo, abbiamo come sempre degli strumenti della nostra lezione, il foglio, in fondo, ma vedo che l'avete preso. Poi io vi propongo sempre buona cosa di portare la Bibbia, poi magari non passa da casa, è troppo pesante, però può essere interessante averla con sé, oppure avere con sé il libricino che ci hanno dato in pratica alle missioni. Qualcuno però non ha partecipato alle missioni perché non c'era, perché non parla più, quindi ho portato qualche copia, quindi se l'avete dimenticato a casa, no, lo prendete a casa, soprattutto non ce lo avesse,
uguale a questo. Guardate il versetto 9.
principio all'inizio, quindi questo forte legame con il libro della Genesi e la creazione. Marco dice: inizia una nuova vicenda, c'è una creazione nuova, come all'inizio. Bene, anche qua vediamo un grande legame, proprio perché la parola che troviamo alla fine del versetto 10, la parola voluma. Ci sono almeno due punti nel libro della Genesi che rappresenta la voluma. Beh, tutti ricorderete sicuramente l'episodio del diluvio, avete presente Noè, che con l'arca, sotto tutte le acque di Dio, non hanno un corpo, non torna, ma anche da una colomba e torna come un uccello di diluvio. Ma ancora più importante di questo riferimento è proprio invece, è proprio all'inizio della Genesi, ancora lo stesso punto della volta scorsa, dove cos'è che dice il primo e il secondo versetto del libro della Genesi? Lo leggo. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ma guarda, primi versetti della Genesi, e lo Spirito di Dio aleggia sulle acque. E qui cosa c'è? Ci sono le acque, Gesù si è battezzato, e c'è uno Spirito che scende come un colore. Vedete? È la stessa cosa. È il legame profondissimo tra l'inizio della Genesi e l'inizio del Vangelo di Marco. Ecco una delle bellezze del parallelismo, cioè lo stare un attimo seduti con calma. Io sono 25 anni, sono prete, ma non penso mi sia mai capitato durante un'omelia, durante una predica, perché il tempo è troppo poco, il taglio è diverso, di fermarmi con calma e di vedere questi parallelismi tra la Genesi e la Genesi. Lo faccio adesso con voi. Una persona come me che potrebbe essere tranquillamente tornare a pregare sul capitolo 2 della Genesi. Ma cosa c'entra in Genesi se non facendo male? No, c'entra. Lo Spirito che, vedete che bella questa parola, aleggia. Perché la Bibbia è bella? Perché poteva essere scritto, lo Spirito di Dio era sopra le acque, era vero, ma aleggia. Come la colomba, aleggia. Ecco, questi due riferimenti un po' generali di questo testo, che appunto continua il precedente, quello della volta scorsa, ma ora riprendiamo, non dico parola per parola, non abbiamo tempo, ma dico alcune parole. In quei giorni, prima tre parole, stiamoci attenti, perché una delle sfide del Vangelo, e noi lo vedremo con tutto il Vangelo di Marco, sarà un esempio anche oggi, e dirci che in quei giorni sono anche questi giorni. Mi chiedo, ci fu un giorno nel tempo passato che Giulio Cesare passò la Monicone, vero? È una cosa passata, non riguarda la cosa di tutti i giorni che Cesare aveva passato. Ci fu un giorno, nel 1492, dove Cristoforo Colombo scoprì l'America, vero, ma non ci riguarda adesso. In quei giorni Gesù venne a Nazareth e fu battezzato, vero, per quei giorni e per questi giorni. Adesso è la vicenda di battesimo. Attenzione, lo segniamo e poi lo vedremo, oggi, ma anche domani. Quindi, in quei giorni può anche essere raggiunto in questi giorni, oggi. È la continua attualità del Vangelo, altrimenti né voi né io saremmo qua. Gesù, raccontavo durante la lezione di pomeriggio che se avessimo un grande spirito contemplativo a questo punto, tiriamo fuori, vediamo tutto Gesù. È la prima volta che terminiamo. Ci ricordiamo che la volta scorsa c'era Giovanni Battista che diceva verrà, verrà, verrà. Gesù, Gesù. E anche questa parola sarà in qualche modo raccontata durante.
Mi fermo su questo punto, su questa corrispondenza
perché questo ci dice che quando succede qualcosa di significativo sulla terra, il cielo risponde. Nel battesimo di Gesù è successo qualcosa di significativo sulla terra, sull'acqua presente sulla terra, e il cielo ha risposto. Vuol dire che non esiste azione, buona azione, come la preghiera di una persona, di un figlio di Dio, che non muova il mare. Per illustrare meglio questo che è un tesoro cristiano, proviamo a fare un attimo riferimento alle religioni pre-cristiane, cioè agli dei della Grecia, agli dei della Romana. Non è che prima del cristianesimo la gente fosse atea, anzi, tutti credevano in tutti gli dei. Ma qual era l'idea comune? Certo, Dio, come gli dei ci sono perché c'è un mondo, non l'ho fatto io, non l'ho fatto qualcun altro, lo chiamo Dio, un ragionamento, è basico. Gli dei sono nel cielo e di loro non gli importa niente. Una delle grandi idee e tristezze degli antichi, che gli dei non gli importa niente, questi poveretti che siamo noi che arrabbiamo la vita di loro, loro sono nel cielo, beati, si usa dire, no, sto da Dio, non mi tocca nessuno, tu puoi anche scattare il fatto, ma io sto Dio, non mi importa di te, al massimo sto messo al mondo, ma comunque il padre della madre sta curando, poi sono affari tuoi, non faccio la mia vita. Ecco, il Dio cristiano invece è un Dio che ci continua a dire, se tu fai una cosa ti rispondo, chiedetemi di stradare, cercate provvedimenti, bussate e sarà aperto. Lo concentro sulla preghiera, ma vale per tutta la vita. Qui viene in sintesi detto che qualunque azione umana ha un significato profondo. Il diavolo, che noi ce lo immaginiamo con corna, che puzza di torno, che ha un forcone, è in realtà un distinto sempre, mi verrebbe a dire che un gemello d'oro. Squisita tentazione, squisita, nel senso corretto del diavolo. Fra 10 minuti, quando ci mettiamo nel tempo della preghiera, nel quarto d'ora che ci preghiamo, ricordiamoci di questo, che qualunque preghiera ha un significato in nome di Dio, altro che il diavolo che dice lascia terra e tanto non cambia niente. Questo è uno dei tesori racchiusi in questa scena molto plastica dove se le acque si muovono, si muove anche il cielo. Questo è proprio uno dei grandi dubbi della nostra fede, della grande dignità a chiunque di noi. A chiunque. Perché nulla va per tutto, tutto agisce addirittura su Dio. Chi è quel padre che il figlio che gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione, che gli chiede un pesce, gli dà un sasso, quanto più voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più farà Dio a coloro che gridano ogni giorno e notte, cito la gavetta di Borgo, come dice Dio, adesso non ho la citazione, ma ve lo ricordate anche voi, sto bravo per dire. Bello il valore dell'azione, di ogni azione, gli apostoli in alcuni momenti quando il risorto, perché tra l'altro se ricordiamo hanno fatto una grande fatica a capire il resto. Noi mediamente non vediamo Gesù nel senso del suo corpo risorto. Qualcuno di voi sta sentendo parlare di Gesù adesso? Sì, sì, qua. Cioè, io dico sì.
Molte cose non le capisco, però ha come un padre.
non può che essere per il violento. Poi c'è qua, se il padre porta il bambino piccolo da battista, da bene il bambino piccolo piange, però deve soffrire. A nessuno di noi diverte il bene morire, però ultimamente è per il nostro bene. Dico morire come è il massimo di guai, come sono anche. Ecco, un'altra cosa grandissima e semplicissima da chiedere nella preghiera, che diciamo tra pochi minuti ormai, perché ormai sono quasi da mezza, è: Spirito Santo, ma scendici di me, fammi sempre più capire, credere, percepire, sentire, usate la parola che volete, che sono figlio, e quindi va bene così. Poter dire va bene così, ma guardate che spesso noi continuiamo a pensare a credere che non vada bene così, che non andiamo bene con, che non va bene il mondo, che non va bene con tutte le cose, invece poter dire va bene così. Oggi una bella giornata, va proprio bene, ma è successo qualcosa? No, che sono figlio, quindi va bene. Va bene. Ma non è tutto in modo ingenuo, superficiale, vanesimo, e ripeto, non per giustificare i primi del mondo contro i quali bisogna combattere con doppia determinazione, ma dire in fondo va veramente bene. Oh, che bello fare così, che fortuna è sentito. Ma potevamo non essere, allora qua capito. Finisco con una battuta di affetto per Gesù, perché comunque sempre quando si legge il Vangelo, uno dei suoi dello spirito del Vangelo di porci l'affetto a Gesù. Guardiamo cosa succede negli ultimi due versetti. Accade questa cosa subito, è tipico di Marco, è Marco tutto, dicevo scorso, un po' tarantolato Marco. Accade delle cose una dopo l'altra. Pochi versetti. Subito lo spirito, sempre lo spirito che guida Gesù, lo porta nel deserto. Vi rimane 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere, gli angeli lo servivano, i 40 giorni. Poi finirà questi 40 giorni, andrà in missione, cosa gli succederà? Sarà tentato da Satana, starà con le fiere che siamo noi, per fortuna che gli angeli continuano a servirlo. Mi commuove molto questo fatto che passati 40 giorni non è che sia andato cambiato la vita di Gesù. Tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Chiediamo la nostra preghiera personale, chiediamo quello che vogliamo. L'unica cosa che non dobbiamo fare è credere al diavolo che ci dice che pregare è inutile. Preghiamo come vogliamo, chiediamo quello che vogliamo, rileggiamo il testo, andiamo su Genesi, iniziamo a leggere il Salmo che ci servirà dopo, quello che vogliamo, ma con determinazione.